E apriamo i nostri microfoni in direzione di Bologna, anzi idealmente del Passo della Futa, dove ci stanno ascoltando Enrica San Giovanni e Gianluca Guidotti. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao, buonasera, buonasera.
Enrica San Giovanni e Gianluca Guidotti sono gli Archivio Z, gruppo teatrale di cui ci sarebbe molto da raccontare. Invitiamo gli ascoltatori ad andare su internet, anche solo le immagini dei loro spettacoli e i luoghi dove scelgono di portare i loro spettacoli. In particolare uno di cui vogliamo parlare, il cimitero germanico del Passo della Futa, un inquietante sottosuolo. Quello che avete scelto in questo caso di portare in relazione con Dostoevskij, che tra l'altro di sottosuoli cimiteriali aveva raccontato in un buffissimo racconto Bobok, il mormorio dei defunti che viene ascoltato dal protagonista. Ecco, voi invece nella prima parte di un dittico da testi di Dostoevskij avete scelto di partire dal sogno dell'uomo ridicolo. Ecco perché.
Quando abbiamo iniziato a pensare di mettere in scena Dostoevskij al cimitero militare germanico del Passo della Futa, ci è venuto subito in mente quel Bobok Bobok onomatopeico, il borbottare dei morti, il loro ultimo respiro, proprio dall'omonimo racconto di Dostoevskij. Le infinite lapidi del cimitero, che ospita più di 30.000 caduti sulla linea gotica durante la Seconda Guerra Mondiale, queste lapidi sono il campo di battaglia delle nostre visioni, la scenografia di senso dei nostri spettacoli, e Bobok Bobok è appunto il coro muto che accompagna ogni nostra tragedia, ogni opera che mettiamo in scena in quel posto, inevitabilmente.
E proprio dal nostro corpo a corpo con quel coro muto sono emersi in questi 20 anni i temi dominanti, da Eschilo a Sofocle, da Kraus a Pasolini, da Cortázar a Shakespeare. C'è un capitolo di Se questo è un uomo di Primo Levi che si intitola Al di qua del bene e del male, e proprio questo è stato il punto di partenza verso il sottosuolo, verso Dostoevskij. Appunto, se si va al di là del bene e del male, allora tutto è permesso. Il lager è la destinazione finale di un lungo viaggio partito dalla Londra dell'Esposizione Universale, dal Crystal Palace, dal Palazzo di Cristallo, appunto. E la civiltà occidentale voleva fare quel viaggio e lo ha fatto fino in fondo. Non ci siamo ancora ripresi.
Il cimitero della Futa è appunto il nostro Palazzo di Cristallo, un'opera architettonica paragonabile al Cretto di Burri, quanto a dimensioni e impatto sul paesaggio. E quando ci siamo entrati la prima volta nel 2002 abbiamo subito capito che poteva essere un teatro, il nostro teatro, anzi teatro di Marte, come lo chiamiamo riferendoci all'opera di Karl Kraus. E ci pone delle domande questo luogo, delle domande scomode, radicali, sicuramente non retoriche. Ci interroga in profondità e ci chiede e ci dice allo stesso tempo da dove veniamo e perché esiste il male, perché l'essere umano è cattivo. Sono le stesse domande che con disarmante tragicità si ponevano anche Eschilo e Dostoevskij insieme.
Ma per iniziare drammaturgicamente avevamo bisogno di una scintilla e l'abbiamo trovata in quel racconto geniale che è Il sogno di un uomo ridicolo.
Salii al mio quinto piano. Ho una camera in affitto.
Ecco la mia comoda. Vecchia. Vecchissima poltrona. Ma in compenso alla Voltaire. Sedetti. Accesi una candela e mi misi a pensare. Perché io di notte non dormo mai. Passo tutta la notte vicino al tavolino, in poltrona, senza fare nulla. Sto seduto e non penso nemmeno. Così io li lascio vagare liberamente
Nella notte la candela si consuma per intero, si consuma per intero. Quella volta sedetti e mi domandai, e in modo perfettamente affermativo mi risposi: cioè mi sarei sparato. Sapevo che in quella notte mi sarei sparato, ormai di sicuro, certamente mi sarei sparato, se non ci fosse stata quella ragazzina. Vedete, anche se non me ne fregava niente, il dolore, per esempio, lo sentivo. Se qualcuno mi avesse colpito, avrei sentito dolore. Così pure dal lato morale. Di fronte a un caso pietoso, avrei provato pietà. Allo stesso modo di allora, quando nella vita non tutto ancora mi era indifferente. Ma perché non avevo aiutato la bambina? Perché quando lei mi aveva attirato e chiamato, improvvisamente in me era sorto un problema e io non avevo potuto risolverlo? Perché se avevo deciso di farla finita, allora di conseguenza me ne sarebbe dovuto fregare sempre di meno? Ma perché d'un tratto avevo sentito che non tutto mi era indifferente e che avevo pietà di quella bambina? Ricordo che ne avevo provato molta pietà, fino a sentirne un certo strano dolore. Un ragionamento fluiva dietro l'altro. Mi appariva chiaro che se questo è un uomo e non ancora uno zero, e finché non fossi diventato uno zero, io vivevo e pertanto potevo soffrire, arrabbiarmi, provare vergogna per le mie azioni, e sia. Ma se mi fossi ammazzato, per esempio, di lì a 2 ore, cosa me ne poteva fregare della ragazzina e della vergogna e di ogni altra cosa al mondo? Io sarei diventato uno zero assoluto.
Un brano dal racconto Il sogno di un uomo ridicolo, che Dostoevskij pubblica nel suo diario di uno scrittore nel 1877, è in pro e contra Dostoevskij, spettacolo che Archivio Z ha portato nel cimitero militare germanico del Passo della Futa nel settembre del 2019. Era la voce di Gianluca Guidotti sulle partiture musicali di Patrizio Barontini, che da 15 anni disegna, costruisce lo spazio sonoro degli spettacoli di Archivio Z. Ecco, a questo punto l'uomo ridicolo, quasi ridotto a uno zero, ha una visione della verità sotto forma di sogno.
E all'improvviso aprì gli occhi e vidi. Io vidi. Era notte profonda e noi volavamo nello spazio, ormai lontano dalla terra. Io non facevo alcuna domanda a lei che mi portava. Assicuravo a me stesso che non avevo paura. Non ricordo per quanto volammo. tutto avveniva come quando si scavalcano lo spazio e il tempo e le leggi della natura e dell'intelletto, e ci si ferma solo sui punti intorno ai quali fantastica il cuore. All'improvviso vidi nell'oscurità una piccola stella. Il nostro viaggio aveva una meta, ignota e misteriosa, e riguardante me solo. La paura cresceva nel mio cuore. Volammo in spazi ignoti e oscuri. Già da un pezzo avevo cessato di vedere le costellazioni note al mio occhio. Sapevo che c'erano negli spazi celesti delle stelle i cui raggi pervengono alla Terra solo in migliaia e milioni di anni. Forse noi già attraversavamo a volo quegli spazi. Nella tremenda angoscia che aveva sfiorato il mio cuore, aspettavo qualcosa. All'improvviso, un certo sentimento, noto e in sommo grado invitante, mi scosse tutto. Avevo visto a un tratto il nostro sole. Io sapevo che non poteva essere il nostro sole quello che generò la nostra terra, e che dal nostro sole eravamo a infinita distanza, ma riconobbi, non so perché, con tutto l'essere mio, che quello era il sole, un sole perfettamente uguale al nostro, un suo doppio, un suo sosia. La forza natia della luce, di quella stessa luce che mi aveva generato, si ripercosse nel mio cuore e lo resuscitò. E io sentii la vita.
Ecco, il sogno di un uomo ridicolo, Gianluca Guidotti, Enrica San Giovanni, diventa un trasumanare, un volo cosmico, fantascientifico, e ritorna anche il tema dello sdoppiamento.
Sì, nel sogno c'è il tema del paradiso perduto, del volo cosmico. È un racconto visionario. C'è questa bambina angelo che guida un nichilista ridicolo, uno zero assoluto, appunto, che è in realtà una variante dell'uomo del sottosuolo, alla scoperta di un nuovo mondo. E questo viaggio, che sembra quasi un quadro di Chagall, finirà come un cupo racconto di fantascienza, cioè con la presa di coscienza da parte dell'essere umano di essere egli stesso il bacillo che contamina il mondo. Una cosa abbastanza attuale, a quanto pare.
La riflessione che Dostoevskij conduce a partire dal sottosuolo, non appena tornato dal primo viaggio in Europa nel 1862, e il suo attacco frontale al Palazzo di Cristallo, ci interessa perché è di un'attualità sconvolgente. Siamo molto combattuti, siamo pro e contro Dostoevskij, proprio come dice il titolo della prima parte di questo dittico. E pro e contra è anche il titolo del cuore filosofico dei fratelli Karamazov, dove Ivan inizia a parlare con Alyosha della violenza gratuita per arrivare fino alla leggenda del grande inquisitore.
Nello spettacolo che ha debuttato nel 2019 Ci sono anche la scena del diavolo, l'incubo di Ivan Karamazov, che in realtà nel romanzo viene molto più avanti, sia il grande inquisitore che arriva per liberarci dalla libertà. Sono tutti materiali che insieme al sogno fanno parte della drammaturgia. È un lavoro polifonico.
La parola letteraria di Dostoevskij non è mai compiaciuta, ci pare sempre drammatica, è orale, perché lui dettava i romanzi interpretando le voci dei personaggi, e quindi un'enorme opera teatrale fatta di confessioni, monologhi interiori, scene madri, allucinazioni, dialoghi platonici, fantasticherie, tutti i suoi materiali sono pronti per noi, sono pronti per essere detti, sono azioni e non descrizioni.
Ecco, credo che da questa visione apocalittica si capisca che forse la bellezza non salverà il mondo, ma noi abbiamo il dovere di provare a modificare lo stato attuale delle cose, anche per quell'infinitesima percentuale che ci riguarda. Per esempio adesso che siamo tutti reclusi nei nostri sottosuoli digitali, con i teatri chiusi da ormai un anno, facciamo fatica a immaginare il futuro, ma c'è un sogno inquietante alla fine di Delitto e Castigo che sembra parlarci e che sicuramente, se riusciremo a debuttare, farà parte dello spettacolo. È questo.
Raskolnikov rimase in ospedale per tutta la fine della Quaresima e la Settimana Santa. Ormai convalescente, ricordava i sogni che aveva fatto quando aveva la febbre e delirava. Aveva sognato, durante la malattia, che tutto il mondo era condannato a essere vittima di un'epidemia letale e spaventosa, inaudita e mai vista, che avanzava verso l'Europa dalle profondità dell'Asia. Tutti dovevano morire, tranne alcuni, pochissimi eletti. Erano comparse delle specie di nuove trichine, esseri microscopici che si insediavano nei corpi degli uomini, ma questi esseri erano spiriti, dotati di intelletto e volontà. Chi li aveva accolti in sé diventava subito indemoniato e folle. Interi villaggi, intere città e popoli erano contagiati e impazzivano. Tutti erano inquieti, gli uomini non si capivano fra loro, ciascuno si credeva l'unico depositario della verità e si angosciava guardando gli altri, si batteva il petto, piangeva, si torceva le mani, non sapevano chi e come giudicare, non riuscivano a mettersi d'accordo su cosa considerare male e cosa bene, non sapevano chi condannare e chi assolvere, gli uomini si ammazzavano a vicenda con rabbia insensata, la piaga si diffondeva e avanzava sempre di più in tutto il mondo, potevano salvarsi solo alcuni uomini, i puri, gli eletti, predestinati a dare inizio a una nuova stirpe di uomini e a una nuova vita, a rinnovare e purificare la terra, ma nessuno aveva mai visto questi uomini, nessuno aveva mai sentito le loro parole e le loro voci.
E noi lasciamo depositare la visione di Raskolnikov nel nostro sottosuolo digitale, lui che aveva sognato durante la malattia che tutto il mondo era condannato a essere vittima di un'epidemia letale, spaventosa, inaudita, mai vista, che avanzava verso l'Europa dalle profondità dell'Asia. Grazie Gianluca Guidotti, Enrica San Giovanni, Lorenzo Pavolini saluta gli ascoltatori in compagnia delle curatrici del programma Federica Barozzi e Clementina Palladini, vi auguro una buona serata e vi ricorda che le puntate di Pantheon sono riascoltabili dalla nostra applicazione Rai Play Radio, dove trovate anche le registrazioni ad alta voce delle Memorie del Sottosuolo con la voce di Chiara Guidi e Le Notti Bianche lette da Alessandro Benvenuti. Ciao.